Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la seconda domenica del tempo di Quaresima, anno A, e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il brano del Vangelo di San Matteo, capitolo 17, versetti da 1 a 9. Come sempre, leggiamo prima insieme il brano evangelico e poi ne ascolteremo il commento. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La seconda domenica di Quaresima ci porta da un monte ad un altro, dal monte delle tentazioni al monte della trasfigurazione, sempre passando per il Vangelo di San Matteo. La liturgia ci propone le prime pagine della Genesi, quando la voce del Signore si rivolge ad Abramo per esortarlo a partire dalla sua terra. L'inizio della storia della salvezza si manifesta proprio in questa obbedienza alla parola che illumina. Vediamo qui come agisce Dio quando vuole provare la nostra fede, quando vuole provare il nostro cammino cristiano. Dio chiama Abramo, gli dice di partire, di lasciare la sua terra, ma non rivela la destinazione, non ne pronuncia il nome e non ne descrive neanche le condizioni. E questo è quanto deve fare il credente quando Dio lo chiama. Quando siamo specialmente nella prova, quando non vediamo la luce, ma dinanzi a noi vediamo soltanto l'oscurità, le tenebre. Che cosa fa? Che cosa deve fare il credente dinanzi a questo? Non deve chiedere, ma deve ascoltare. Dio non svela in anticipo quale sarà la nostra meta. E questo lo fa affinché il traguardo raggiunto sia per noi più caro, affinché riconosciamo che questo sia veramente frutto dell'amore di Dio. E quello che ci chiede è l'obbedienza. Quello che ci chiede è esercitare la virtù della fede. La parola di Dio, pertanto, non mostra subito il fine, ma sospinge. E qui allora vediamo come Dio orienta Abramo verso la terra promessa, ma anche verso la sua identità più autentica. Abramo non vedrà mai quella terra, perché sarà abitata soltanto dal popolo di Israele, che verrà parecchie generazioni successive, addirittura dopo essere passati per l'Egitto. Tuttavia egli parte, tuttavia Abramo, pur non avendo nessuna discendenza, si fida del Signore, il quale poi lo premia con una discendenza. L'uomo di fede è colui che parte come il Signore gli ha comandato, senza condizioni, senza riserve, senza garanzie, ma va dove il Signore vuole. E lo porta anche per sentieri tortuosi. Perché la nostra meta finale, il nostro fine qual è? È la vita eterna. E su questo asse noi troviamo l'esortazione paolina a Timoteo. In queste righe che noi troviamo in questa domenica risuona un nuovo appello. Si dice: la morte ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. San Paolo rivolge delle parole a questo suo discepolo affinché possa essere risvegliato il suo carisma e gli dice: non ti vergognare dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. E qui vediamo l'esortazione di San Paolo, il quale gli chiede di confidare nel Signore e non sulle proprie forze, ma soprattutto gli chiede di soffrire con lui per il Vangelo. San Paolo non invita Timoteo a cercare un sostegno psicologico e non gli offre neanche una sapienza umana, neanche aiuto umano, ma gli indica qual è l'aiuto che deve richiedere, cioè l'aiuto di Dio. E gli indica la potenza della parola che salva, quella vocazione santa a cui ognuno di noi è stato chiamato. E soprattutto gli dice di seguire quella luce, la luce del Cristo risorto che rende possibile attraversare la sofferenza. In altre parole, Timoteo si trova nella stessa condizione di Abramo. Deve confidare in ciò che Dio annuncia e non in ciò che le circostanze lasciano intravedere. E qui troviamo la struttura fondamentale della teologia paolina della vocazione. Dio chiama e il suo invito è santo. Non perché siamo già santi, ma perché la parola di Dio è efficace e quindi crea ciò che dice. E poi San Paolo passa a parlare della vocazione in quanto è un dono di Dio, il quale ci chiama a seguire, non a muoverci non secondo il nostro volere, ma secondo il suo disegno eterno. Così come egli, chiamando Abramo, lo conduce attraverso la sua discendenza nella terra promessa, attraverso un percorso che a volte sembrava anche tortuoso, sembrava infinito, tuttavia lo conduce, così anche per noi. A volte ci troviamo dinanzi a delle strade E non sappiamo se effettivamente queste strade ci possano portare alla salvezza. Eppure Dio ci guida anche in quelle strade. Ci vuol far passare a volte in queste vie tortuose per provare la nostra fede. E questo è il tema che noi troviamo spesso nella liturgia, nella Sacra Scrittura, quando Dio prova la fede dell'uomo e lo prova soprattutto attraverso la sofferenza, attraverso l'incomprensione, attraverso lo scandalo, attraverso la paura. Ma è qui che si manifesta la sofferenza del Messia, il quale ci dà l'esempio. E in tutto questo, no, in questo viaggio tortuoso, in questo viaggio di sofferenza, si pone il testo della trasfigurazione. E vediamo in che modo Dio annuncia ai suoi discepoli la passione. La trasfigurazione è data per rafforzare la fede prima che arrivi lo scandalo della croce. La luce del Tabor è la medicina preventiva per l'oscurità del Getsemani, affinché poi i discepoli, coloro che erano insieme a Gesù, vedendo il sangue della croce, non cadano nella morte. Non facciano come ha fatto Giuda, che arrivino alla disperazione, perché Giuda lo ha fatto per un peccato gravissimo commesso, ma gli altri affinché non si disperino per la morte del Salvatore. E appunto la trasfigurazione è il segno per loro della divinità. E l'Evangelista Matteo accentua il carattere cristologico del brano in cui viene rivelata la natura divina del Verbo, il quale svela il suo volto più autentico prima di entrare nella notte della Passione, un evento che riguarda l'identità del Figlio e il suo legame unico con il Padre. Sul monte Dio non si limita a parlare, ma indica a chi bisogna prestare ascolto. E il comando, come sempre, è chiaro, senza possibilità di interpretazione. E una voce dal cielo parla e i discepoli la ascoltano, sentono questa voce. E questa voce dice: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». Ecco, questa formula riecheggia poi nel battesimo di Gesù. Ed anche questa è l'oracolo del Deuteronomio, quando Dio parla e dice: «Susciterò un profeta, a lui darete ascolto». Ma qui troviamo una differenza. Dio non dice «ascoltate la legge», né «ascoltate i profeti», ma «ascoltate mio Figlio». E così Gesù diviene l'unico interprete definitivo della rivelazione. E per questo nella trasfigurazione troviamo Mosè ed Elia ed in mezzo Gesù. Mosè è il testimone della legge, Elia il testimone dei profeti. Ma Dio non ordina di ascoltare né l'uno né l'altro. E dice: «Questi è il mio Figlio, ascoltatelo». E alla fine i due lasciano Gesù da solo a indicare che l'intera scrittura converge su di lui. E allora la manifestazione del Padre indica che dobbiamo seguire Gesù, cosa che invece non facevano gli scribi, i farisei, i quali si appellavano alla legge o si appellavano ai profeti soltanto quando questo gli tornava più comodo. Ed è per questo che poi hanno condannato Gesù alla morte in croce. Perché Gesù metteva a nudo questo loro agire e soprattutto non volevano riconoscere in Gesù il Messia che era stato profetizzato. Non volevano riconoscere in lui il Figlio di Dio. Dinanzi a questo scenario, la Quaresima diviene il tempo per salire sul monte, per contemplare la gloria, ma soprattutto per entrare nella purificazione del Calvario. Il comando del Padre, no, ascoltatelo, deve accompagnare ogni nostro passo. Perché è soltanto ascoltando il Figlio che si attraversa la croce e così si può giungere alla luce pasquale. Se non si passa attraverso la croce, e questo Gesù ce lo insegna, non si può arrivare in cielo. Perché la vocazione di ogni cristiano è quella di conformarsi a Cristo crocifisso, per poter essere un giorno conformati anche alla sua gloria. Ecco perché ogni cristiano deve ascoltarlo sempre, soprattutto quando egli parla di croce, perché in quell'istante lui ci insegna la via. Siano lodati Gesù e Maria.